Quindi nel riprendere il nostro discorso sulle Parami, questa sera vorrei cominciare ringraziando chi ha postato dei commenti sul nostro forum. In particolare abbiamo avuto una traduzione della riflessione, meditazione guidata sull'energia di Ajahn Sucitto. Quindi grazie, chi non l'ha ancora guardata può andarla a vedere. In particolare la meditazione guidata che ho fatto stasera riprende un pochino i temi che troverete nella meditazione guidata di Ajahn Sucitto, quindi diciamo così, così come con le altre parami, questo è un modo in cui ciascuno impara un po' a guidarsi da sé, con l'aiuto magari di un piccolo testo, di qualche frase, di qualche... Naturalmente ci sono diversi modi di parlare di virya, l'energia, in particolare un po' come per tutti i nomi di queste 10 parami, noi ritroviamo questi termini, in particolare nei discorsi antichi, sotto vari elenchi e sotto vari aspetti. Però quando parliamo delle parami si riferisce molto, cioè il riferimento più che specificamente alla meditazione o per esempio come fattore del risveglio o all'interno dello duplice sentiero, in questo caso si riferisce un pochino, come dire, quasi a una qualità generale della mente che noi possiamo trovare applicata anche nell'azione. Quindi virya dal punto di vista del retto sforzo è stato, e quindi anche di come, del ruolo che svolge nella meditazione, in particolare nella meditazione Satipatthana, noi abbiamo parlato nel primo ciclo di questo laboratorio, quindi vi rimando, può essere utile andare a rivedere quell'aspetto. Vi ricordate che in quel caso virya, l'energia o applicazione, è descritta dal Buddha come il suscitare una motivazione, un intento e poi applicarsi, no? e quindi dirigere la volontà a quale fine? Al fine di suscitare e nutrire quegli stati mentali che sono salutari, leggi i 7 fattori del risveglio, e indebolire, denutrire, affamare, decostruire, disperdere quelli non salutari, leggi i 5 impedimenti. Credo che tutti avete più o meno, almeno se non altro teoricamente, familiarità con questi 2 diversi schemi. Questi sono il tipo di analisi a cui noi facciamo riferimento nella meditazione di consapevolezza, no? Nel quarto fondamento noi siamo chiamati a contemplare se nella mente è presente o assente, faccio per dire, il dubbio, il desiderio sensuale, l'irrequietezza, eccetera, o se sono presenti o assenti la presenza mentale, l'investigazione, l'energia, la quiete, eccetera, eccetera, cioè, e imparare come nutrirli i primi e come affamare i secondi. Quindi questo tipo di lavoro più sottile sulla mente che si fa in meditazione è naturalmente il senso dell'energia, del retto sforzo nella coltivazione della consapevolezza. Quindi in genere si mette in coppia questo elemento di virya, si mette in coppia con la presenza mentale stesso, la consapevolezza. Perché? Che la consapevolezza ha un aspetto recettivo, cioè si rende conto, è come una luce che illumina la condizione presente, c'è questo, no? E c'ha in mente, però, siccome è sempre associata, vi ricordate, a quell'altra qualità, il discernimento, la saggezza, dice, ah, ecco, le cose stanno così, no? Però ora non voglio che, per esempio, questo prenda il sopravvento, voglio che quello prenda il sopravvento. Il discernimento indica cosa è opportuno fare. E il retto sforzo, in questo caso, il retto sforzo è la parola con cui si indica l'energia nell'ottuplice sentiero, no? L'energia cosa dice? Ok, facciamolo. Il braccio, diciamo. Quindi solo presenza mentale, la mente dopo un po' si frammenta o si indebolisce, cioè non c'è coltivazione. Solo sforzo, solo energia e con un intervenire costantemente, come un costante intervento che agita la mente o la indurisce. Sì? Quindi nel senso della contemplazione vera è sempre associato e deve essere sempre equilibrato con la presenza mentale e anche con un'altra qualità che è chiamata upekkha, cioè un senso di equilibrio, di come chiamarli, equanimità. L'energia va in quella direzione, si applica. Presenza mentale ed equanimità sono fattori invece di, no? Di equilibrio, di apertura, di le cose stanno così. Sì? Quindi nella meditazione guidata di oggi abbiamo visto che noi possiamo prendere un qualunque tema, all'inizio un tema piuttosto semplice come l'intera postura, no? Piuttosto chiaro, e applicare la presenza mentale. Quindi vi ricordate che il primo modo di applicare l'energia o retto sforzo da questo punto di vista meditativo è prevenire il sorgere degli inquinanti, prevenire gli ostacoli, prevenire gli impedimenti, sì? Questo senso di, diciamo, di cura, di attivazione, no? Non lo possiamo fare semplicemente aumentando, come dire, con la costanza del suscitare la presenza mentale. Per quello lo paragonavo al remare, no? Un remo dopo l'altro, un momento dopo l'altro. Quindi quell'applicare, no? quell'applicare e sostenere ed eventualmente la rapidità nel ritornare, sì? Quel tipo di attivazione è l'energia. Naturalmente in questa meditazione abbiamo visto che è importante sentirne gli effetti, perché l'intenzione si può utilizzare in diverso modo, giusto? Abbiamo detto che dal punto di vista della sua direzione, che direzione lo voglio applicare, cosa voglio ottenere, ci deve essere un discernimento, no? Ci deve essere un senso di saper scegliere, quindi ecco perché va sempre a braccetto con quella qualità che abbiamo visto l'altra volta, il discernimento e saggezza. Devi capire, devi sapere dove andare, dove è buono andare, a quel punto apri. Ma poi c'è un altro elemento sempre che richiede il discernimento, cioè questa intenzione, questa energia, no? Come viene applicata? Come fai a vedere come? Lo devi sentire. Quindi per esempio in quelle riflessioni di Ajahn Sucitto, che tra l'altro è un esperto di Qigong, di pratiche proprio di energia dal punto di vista, in questo caso diciamo il termine un po' doppio, no? Ma qui si parla della, inteso come vitalità corporea, somatica, psicosomatica, lui mette in luce che uno dei modi per avere una sorta di specchio, no? per notare se la tua intenzione sta andando, è equilibrata, è notare l'effetto somatico e soprattutto gli effetti somatici sottili. Quindi l'aspetto di virya, intenzione, retto sforzo, applicazione si riferisce all'applicazione della volontà, alla motivazione. Sì? Ma ci vuole sempre il discernimento alla base, la capacità di sentire, di contemplare, di capire che effetto fa. Quindi vi accorgete, anche non in meditazione, ma se voi osservate per capire il principio, diciamo così. Per esempio, quando c'è fretta nelle cose che fate, no? Stiamo facendo un'attività e ci mettiamo dentro un elemento alla base o di fretta o per esempio di competizione o di eccessiva ambizione o eccessivo desiderio che questa cosa si faccia, spesso e volentieri, se percepite, il corpo è teso, o magari ci troviamo a camminare con il collo in avanti, vi siete mai resi conto? Quindi l'attività in sé può essere un'ottima attività, quindi magari il discernimento aveva funzionato, nel senso di un'attività salutare, no, morale, buono farla, ma il modo di applicare l'energia non è equilibrato, non è sano. Sì, ritorna? È un modo per rendervene conto e percepire il livello. A questo punto la parola energia prende un altro significato, infatti a Jens Schitto nella sua riflessione, vi premetto, gioca un pochino su queste due cose, non perché siano la stessa cosa, ma perché è un modo per percepirlo, quindi senti questo senso di tensione. Viceversa, quando c'è disinteresse, non applicazione, non partecipazione o non impegno, potete notare spesso questo senso che non è un vero rilassamento, ma è una devitalizzazione. Sì? Potete notare. Quindi questi effetti, no? Per esempio nella meditazione di oggi, poi dopo se volete dire qualcosa o fare domande, se fate questa meditazione provate a rifarla a casa, quindi i temi sono sempre quelli semplici, possono essere partire dalla postura e poi prendere il respiro, però potete farlo in modo tale da portare un po' l'attenzione, poi alla fine fare una specie di review, no? Di rivisitazione sul fatto stesso dell'applicazione. Un altro modo di rendere in varie scuole buddiste virya è con perseveranza. Questo è molto importante perché c'è un momento di applicazione, no? Immaginate che la presenza mentale è un po' come, è come un senso di sollevare la mente, in un certo senso, no? Ed è il primo gesto che, diciamo, si chiarifica il tema o l'oggetto dalla miriade delle possibili correnti del momento presente. Quindi ci deve essere un senso di intenzionalità, di sforzo, sicché fatto questo primo contatto tenderebbe a riscendere, a riscivolare. Vi siete mai accorti? Sì? Di questo fenomeno? Cioè c'è un momento di contatto e poi c'è un riscivolare quasi all'indietro, sì? Questo effetto, no? Implica proprio come se qualcosa è ancora tiepido, ancora lasso. Ed è lì che c'è bisogno di ripristinare l'intenzione, ed è quello che io additavo dicendo qui, qui, qui. Questi, sapete che in meditazione sono chiamati vitakka e vichara, no? L'applicazione iniziale e il sostenere. Questi sono dettagli sottili, ve ne parlo perché voi tutti meditate, e per spiegare il perché di questa meditazione guidata, cioè quali erano gli elementi. Ma la cosa importante, spero l'abbiate notato, è che qui si metteva l'accento anche sul saper ricevere e capire che effetto fa. Perché così come nel piccolo laboratorio della meditazione voi vedete che il modo di sorreggere, no, un tema, un oggetto, il modo di applicare l'attenzione e di sostenerla può avere degli effetti, può avere degli effetti calmanti, può avere degli effetti rinvigorenti, può avere degli... cioè in altri termini, se voi riuscite a percepire e poi a dosare con una certa maestria l'intenzione e l'attenzione, quindi energia e presenza mentale, sotto l'egida della consapevolezza, cioè stiamo cominciando a imparare, potete ottenere fondamentalmente quello che volete. Cioè realmente questi due elementi, quindi da solo l'elemento energia non può fare molto, perché sarebbe come battere un chiodo contro il muro costantemente senza mai rendersi conto se il muro si sta crepando, se il chiodo sta andandolo magari per storto, capite che intendo dire? Sì? Quindi in un certo senso noi possiamo vedere nel laboratorio della meditazione, possiamo notare questi effetti. Tuttavia, appunto, dicevo, dal punto di vista delle parami, perfezioni o virtù, questo tipo di, diciamo, di coscienza, di consapevolezza, di qualità, poi viene portata anche fuori nelle nostre azioni, no? Quindi riflettere, se volete, in questa settimana sulla parami dell'energia ha molto a che vedere con quello che dicevamo prima, la perseveranza, l'impegno, no? La capacità di prendere una via, un qualcosa, no, un'intenzione, e di portarla effettivamente avanti senza preoccuparsi eccessivamente degli ostacoli e senza farsi in qualche maniera portare di qua e di là dalle circostanze. E voi capite di quanto questo sia assolutamente essenziale, nel nostro cammino. Quindi l'andare così, come molti pensano che la pratica consista nell'essere, a volte si dicono queste belle frasi di essere aperti a tutto, bisogna stare attenti, che vuol dire, si può essere aperti a tutto, ci deve essere un senso nella nostra giornata, nella nostra vita in generale, di chiara intenzionalità. Questo senso, forse sono utili anche andarvi a rileggere, se volete, quelle riflessioni di Agenzio Citto, che in sostanza la riflessione che lui porta è questo: la vita è breve o comunque limitata, e comunque non sappiamo che cosa, cioè, quanto tempo abbiamo. Quindi di che vogliamo occuparci, visto che la nostra energia comunque è limitata, il tempo è limitato, dove la vogliamo investire? Capite? Quindi è una domanda grossa. Se io la faccio così astrattamente, filosoficamente, mi può venire pure un senso d'angoscia, perché mi rendo conto che sperpero una quantità di energia in centinaia di cose inutili. Sì? Vi accorgete? Vi capita mai? Una delle cose più inutili che esistono è preoccuparsi di quello che ci passa per la testa e credere che i pensieri, i concetti, eccetera, siano qualche cosa di reale, no? Quando cominciamo tramite la meditazione auspicabilmente a riconoscere cosa vuol dire una mente più chiara, no? Che va a notare l'effettiva struttura delle cose, che è capace di portare l'attenzione e il valore sulle cose che veramente contano, allora, diciamo, anche nella vita cominciamo per esempio a desiderare di non voler più passare il tempo nelle nostre rimugini, fantasie e problemi, ma come dire, no? Di applicare energia in un'altra maniera, sia internamente in una capacità di ascolto, in una capacità di riflessione o in una capacità di rendere più bella, più forte la nostra mente tramite la meditazione, o nella vita, per esempio, con letture adeguate, con amicizie giuste, con l'esporsi nella natura, col fare il nostro lavoro in una maniera intelligente, fatta bene. Insomma, cominciamo a sentire che l'intenzione e la volontà è una componente, anche quando siamo malati, anche quando siamo stanchi, anche quando siamo assonnati, c'è comunque un livello di energia, giusto? E la possibilità di intendere qualche cosa. Quindi, dove la sto mettendo? Quindi vi accorgete che l'energia da sola è cieca. Per esempio, io posso impegnare una quantità immensa di energia nell'arrabbiarmi, nel preoccuparmi, sì? O nell'insistere a portare avanti progetti che non portano da nessuna parte, o che semplicemente magari gratificherebbero il mio ego, ma no, c'è poco poi alla fine. Ma posso impregnare una quantità anche moderata, modesta, o quella che ho, di energia, no? In un piccolo gesto, in una parola, in un progetto, in un qualche cosa che abbia senso, che sia buono. Sì? Quindi questo senso di... richiamo, no, il tema dell'altra volta, ci siamo lasciati parlando di pagna, del discernimento, della saggezza. Capite quanto è essenziale? Abbiamo anche detto, inutile dedicare, come dire, una descrizione di che cos'è la saggezza. No, e la saggezza è proprio questo, il fatto che io osservo, imparo dalle mie azioni, così come in meditazione alla fine, no? Quello che si andava suggerendo era di notare, di osservare, di calibrare. Sì? Questa è la qualità che dobbiamo sviluppare. Questa saggezza, applicata nelle nostre giornate, nelle nostre attività, sia nei confronti di noi stessi, quello a cui pensiamo, eccetera, sia nell'esterno, no? Piano piano, quando cominciamo a percepire gli effetti, cominciamo anche a fare una certa selezione, no? Non mi va più di investire energia là, perché vedo che i risultati non sono tanto buoni. Lì invece sì. Ok? Quindi vedete com'è indispensabile, no? Questo abbinamento fra il discernimento e l'energia. E poi dicevo, gli altri modi di rendere questa paramì viria è appunto perseveranza e, soprattutto nella tradizione tibetana, entusiasmo, no? Perseveranza e entusiasmo nel bene. Una volta che tu hai messo a fuoco, per esempio, noi pratichiamo l'ottuplice sentiero, vogliamo praticare l'ottuplice sentiero, quindi Mettere energia, entusiasmo, applicazione in ciò che è buono, quindi per esempio in tutte le altre parame, no? Dà qualche cosa in più, quindi non solo di quando in quando sono generoso, ma metterci un senso di energia significa che io mi sento molto avido in questo momento, o molto povero, no? O c'ho tutte preoccupazioni per cui invece, oddio, devo trattenere il futuro, la pensione, e sono pieno in un nugolo di queste cose. Me ne accorgo, mi ricordo che la generosità è un potente antidoto a questo mondo di povertà effettiva presente o di povertà futura, che ho fiducia nella legge del karma, perché ci ho riflettuto, ne ho visti gli effetti e so che un futuro più luminoso e ricco, qui e ora, se non di denaro, perché quello magari dipende anche da altri fattori, ma come percezione interna è attivarmi, no? È dare, offrire. E allora faccio uno sforzo, Viria, per, no? Un po' per dire ciao, no? Tagliare attraverso il nugolo dei sentimenti e delle chiacchiere e fare qualche cosa, ripeto, anche piccolo, non necessariamente un dono materiale naturalmente, ma per esempio applicare la generosità nei modi in cui posso farlo, no? Quindi l'entusiasmo e l'energia significa andare attraverso gli ostacoli, non aver paura degli ostacoli, avere entusiasmo. Quindi implica anche un senso, per me almeno, quando rifletto su Viria, che è probabilmente una delle barame mie preferite, insieme a Pagna, direi. Viria c'ha dentro, secondo me, non solo un senso di entusiasmo e di perseveranza, ma c'ha dentro un senso di coraggio, perché per portare avanti qualsiasi pratica spirituale che sia degna di questo nome, no, noi dobbiamo avere un senso di sereno coraggio nei confronti delle difficoltà, e invece di vederle come difficoltà, e quindi già la parola difficoltà ci fa sentire come un macigno che ci schiaccia, no? Con Viria invece, sentendo, diciamo, sì, l'ipotetico macigno, c'è un senso di possibilità. Il discernimento ti aiuta a capire qui che ci vorrebbe. No? Il discernimento si pone la domanda: e di che c'è bisogno qui adesso? Cosa potrebbe aiutare a modificare questo rapporto di forza? E Viria lo fa. E Viria è la cosa che dice: non ci importa, no? Pezzettino per pezzettino, passetto per passetto, no? Ma si fa. A volte il coraggio è anche semplicemente... che è il più importante coraggio, è quello di non credere ai propri pensieri abituali, non credere ai propri a quelli che noi consideriamo emozioni, sentimenti abituali, non credere alla voce della mente condizionata, e invece dare fiducia ai sette fattori del risveglio. Ecco perché è così importante la meditazione, dobbiamo intenderla come una palestra e come un ambito di comprensione soprattutto. Non ha importanza il risultato che otteniamo lì per lì, che può essere più o meno buono. La cosa importante è cosa abbiamo imparato, cioè ci siamo familiarizzati con la presenza mentale, ne abbiamo capito veramente l'importanza, abbiamo capito quanto è fondamentale, no? Poter sostenere una mente chiara e non identificata con i contenuti che sorgono e cessano. Abbiamo assaporato anche per un attimo la libertà, abbiamo visto la differenza fra prendere le cose come sostanziali, come permanenti, e vederle invece come impermanenti, incostanti. Abbiamo visto la differenza fra prendere tutto come io e mio, e vedere invece le cose come processi, come fenomeni. Abbiamo potuto assaporare anche per pochi attimi che libertà e freschezza dà poter applicare un modo di vedere saggio, che è il modo del Buddha. Sì, se la risposta è sì, se io ho notato queste cose, l'energia dice: e allora non ci fermiamo qui, e allora ricominciamo, e allora sosteniamolo, e allora vai così. Questa è l'energia. Ecco perché per me è impossibile parlarne senza parlare del discernimento, della saggezza, della comprensione, perché più cresce il discernimento, la saggezza e la comprensione, che come ho detto è soprattutto la volontà di apprendere dall'esperienza, quindi osservare le cose in una maniera profonda, non di credere a qualsiasi stupidaggine ci passa per la testa, ma di metterlo alla prova dei fatti. Poi, apprezzando le qualità positive del cuore e apprezzando le azioni che noi facciamo quando hanno dei buoni effetti, quindi apprezzando dentro e apprezzando anche gli effetti di quel che facciamo fuori, quando sorge questo apprezzamento, l'energia è il fatto di non scoraggiarsi, è il fatto di continuare in quella direzione, è il fatto del coraggio di non, così può dire, di non dare eccessiva importanza, no, alle abitudini, di dare più importanza alla libertà. In effetti questo è qualche cosa che a livello, diciamo così, mondano, quotidiano, noi notiamo quando abbiamo una motivazione, giusto? Immaginiamo che noi vogliamo studiare le lingue, imparare una lingua straniera. Ora, se noi ci teniamo per qualche motivo a quella lingua straniera, magari perché ci serve per il lavoro, magari perché ci affascina come lingua, magari perché abbiamo deciso di fare un viaggio in quel paese, quindi immaginiamo tutti i benefici che ci darà poter imparare la lingua, o semplicemente perché ci piace, ci dà gioia, ci dà un senso di interesse applicarci, cosa facciamo? Siamo disposti a spendere del denaro, per esempio, per fare un corso. Cerchiamo di ritagliarci dei momenti per studiare la lingua straniera. Quando ci vediamo lì che sbagliamo pronuncia o pasticciamo qualche cosa, continuiamo ad avere il coraggio di balbettare le nostre parolette in cinese o in inglese o quello che è, fino a che non lo portiamo a un certo grado. Sì? Se invece questa cosa non ci interessa molto, non ne apprezziamo i benefici, o comunque così era soltanto un capriccio che passava, facilmente, no? Se sei pigro, non esci di casa per andare al corso, scopri che i soldi magari ce n'hai pochi, cioè cominci ad avere, no, tutta una serie di scuse o tutta un'altra serie di cose che ti portano lontano, e quindi la lingua straniera piano piano non verrà studiata. Sì? Quindi è molto semplice, l'energia e la perseveranza, la costanza è associata alla saggezza, alla comprensione che ci fa capire da che parte andare, ma intrinsecamente che cos'è? È fatta di motivazione, no? È fatta di motivazione, e quando c'è la motivazione gli ostacoli non sono più vissuti come blocchi sulla strada, che bloccano la strada, al contrario, sono vissuti come occasioni per capire, per imparare. Quindi io dico sempre, no, l'energia va, no? E la saggezza, quando vede il cosiddetto ostacolo o ci si va un bivio, si frega le mani, perché allora tocca a lei, no? Immaginate che sono come due, vanno insieme, no? Due esploratori, energia, dice dai, no? Però poi quando trova un blocco, trova qualche cosa, e la saggezza dice, ora tocca a me. Quindi comunque sei sempre nell'ambito delle parami. Capite che voglio dire? Se noi pensiamo, ecco perché è sempre bello pensare a queste qualità come qualcosa che si danno la mano, che si devono dare la mano, perché così tutte le situazioni della vita ce n'hai sempre una a disposizione, no? Quindi sei stanco, demotivato, sfiduciato, a quel punto potrebbero venire tante, no? Per esempio il primo sempre discernimento. Che succede qui? Posso osservare qui? Come sei arrivato a questo punto? Come hai applicato la tua energia? Forse troppo tesa? Forse pretendevi troppo? O forse non l'hai applicata abbastanza, caro mio? Ti devi dare un po' una mossa. Vede, nota, considera e constata. E non lo fa chiacchierando. Perché non lo fa? Come te ne accorgi che è saggezza e non è chiacchiera? E la Gianciace aveva un modo bellissimo per rispondere a questa domanda. Dice, se ti toglie fuori dai guai, se ti scolla, se ti fa fare un passettino, è la saggezza. Se rimane torno, non è saggezza. Quindi questa è la prova del 9. Che sia una situazione di vita molto banale, molto mondana, in cui tu devi applicare un certo grado di intelligenza, no? Che cos'è la vera intelligenza? Oggi finalmente pure gli psicologi ordinari se ne rendono conto, no? Non è soltanto il QI, al saper risolvere le cose a livello logico. L'intelligenza è una capacità anche emotiva, affettiva, di comprendere, di sentire intuitivamente la situazione in cui tu ti trovi, la situazione lavoro, la situazione sociale, no? E di saperci, infatti, come si dice a volte, la persona veramente intelligente è quella che ci sa fare, quella che capisce, no? Come rispondere alle situazioni. E da che nasce quello? Dall'osservazione, capito? Dalla capacità di imparare, dalla capacità di vedere gli effetti delle tue azioni. Sì, questo è molto bello. Allora la saggezza non ha paura, anche quando non sa che pesci prendere. No? L'energia sta un po' così, si è fermata con le orecchie basse perché dici, mo, io vado, ma non so da che parte andare. Sì? No, in meditazione succede quando c'è l'ostacolo del dubbio, giusto? Sì, io espiro, ma qua mi pare che non stiamo andando da nessuna parte. Poi devo fare questo, non è che magari dovrei fare la camminata. Vi capita mai? Oppure forse devo proprio cambiare, invece di sama devo far vipare. E mo? Quindi piano piano l'energia si ferma perché dice io, se non sono sicuro dove vado, dove vado? E allora ecco la consapevolezza dice, questo è il dubbio, è uno degli impedimenti. Il discernimento dice, caro mio, ti pare un bel modo di rimanere qui? Questo è come una ciotola, dice il Buddha, un recipiente d'acqua fangoso, rimestato continuamente, tenuto al buio. Che vuoi guardare qua dentro? Non capisci niente. Guardi e guardi, ma non capisci niente. Questa è la meditazione, ma può essere pure una scelta che dovete fare. Ecco qua, la saggezza si affaccia e dice, che vuoi guardare in questa ciotola tutta infangosa, rimestata e tenuta al buio? Qui c'hai bisogno di luce e c'hai bisogno anche di lasciar depositare il fango, caro mio, di modo che le cose appaiano un pochino chiare. Ah, e come lo possiamo fare? No? Allora uno, a seconda del contesto, se per esempio lavoriamo con le paramì, può pensare a delle buone qualità che possono servire. Una che è sempre importante in quei casi è saper stare fermi, no? Fermi, la quiete, un respiro dopo l'altro, silenziosi, senza sapere. Infatti la saggezza dice, meglio una mente chiara, luminosa, completamente radicato nel momento presente, aperto, dimentica il problema, poggia il problema, non sappiamo che pesce è, fantastico, per la saggezza, non è un... ecco perché è una saggezza molto diversa da quella mondana che dice so tutto, no, la vera saggezza è capacità di rimanere fermi con una mente aperta, luminosa, calma, chiara, senza dubbi, ma non dubbi perché ho risolto tutto, senza dubbio perché non rimesto il fango, non lo tengo al buio. Piano piano le cose cominciano ad apparire, dettagli che prima mi sfuggivano cominciano a salire e viri a quel punto l'energia, no, diventa, come dire, l'amico, come possiamo chiamarlo, l'assistente della saggezza e della consapevolezza, perché dice, va bene, allora, fino a che non sappiamo dove andare, starò fermo, e quindi io, energia, t'aiuto a rimanere fermo, t'aiuto, saggezza, a rimanere ferma, no? E quindi l'energia, tutte le volte che ci sono dubbi, problemi, angustie, cose, eccetera, che tirano, l'energia, fermo lì, ritira. No? Mette tutto il suo impegno, il suo retto sforzo nel rimanere fermi, nel rimanere quieti, nel rimanere attenti, nel rimanere in una mente che non sa, ma non si lascia, capito, preda del dubbio. Coltiva uno stato salutare. Quindi ecco di nuovo l'energia dice: oh, meno male, mi hai dato un compito adesso, saggezza, e io che sono, come dire, l'uomo di fatica qui, no? Te lo faccio, il compito che mi hai dato è di coltivare questo stato mentale salutare qui e ora. Sì, è vero, non sappiamo ancora quale sarà il passo successivo e cosa andremo a fare, ma qui e ora io, energia, mi attivo per generare un campo buono, dove bene stare, no? Quello che io dico sempre, quello che io chiamo risolvere il problema prima di aver risolto il problema. Sapete che vuol dire? No, ve lo spiego. Io dico sempre, per risolvere un problema prima devo risolvere il problema e poi si può risolvere. Sì? Studiate questo guanto. Ve lo sto spiegando. Si deve prima sentire qui, nel presente, è risolto. Non c'è problema. Quando non c'è problema dentro, qualche passo, uno dopo l'altro, si può fare. Se invece agite sull'onda di qui c'è un problema, tutti i passi che fate sono maldestri o comunque ci vorrà molto più tempo per risolvere il problema. Quindi meditativamente voglio dire anche nella vita, il problema si risolve dopo che hai risolto il problema. Questa è la saggezza. Quindi quando hai capito il grande potere della mente, no? Una mente chiara e una mente confusa. La mente chiara genera passi di un certo tipo, la mente confusa pure genera passi, ma di un altro tipo. A volte noi crediamo che per risolvere il problema esterno ci applichiamo, ma io mi sto tanto sforzando, per esempio, di salvare questa relazione, ma io non ho mai messo in discussione perché vada salvata, cosa significa salvarla, no? E come lo sto facendo? Ciecamente faccio, dico, desidero, questa è tutta energia, eh? Il desiderio è l'energia per eccellenza. E mi ritrovo con un pugno di mosche, o più affaticato, ma io mi sforzo tanto. Ecco qui, la saggezza è stata schiacciata, sta là immobile. Cioè, ricominciamo da capo, fermati un attimo, dove stai andando, cos'è questo, che effetto fa? Quindi prima risolvi. Una volta risolto, cioè quando hai cominciato a percepire quali sono gli inclinanti qui, quali sono gli attaccamenti qui, ci può voler tempo. Ma una volta che vedi al di là degli attaccamenti, sia pure per un attimo, e capisci come sarebbe, no? Se veramente la solitudine, per esempio, non fosse un problema per me, se posso stare in pace con questo. Fio. E allora vedi che magari la tensione ossessiva ad avere quella cosa, la tensione ossessiva ad avere quella persona, si comincia a rilassare. E quindi magari il passo ancora successivo può darsi che realmente si tratti di andare lì o di fare quella cosa verso quella persona, ma la qualità dell'energia è cambiata, cioè la qualità del desiderio è cambiata. Sì? Questo è risolvere il problema prima che di risolvere il problema. Quindi nella saggezza veramente non c'è mai un problema nel senso di una sorta di cosa negativa che va superata e cambiata. Che la saggezza, pagna per me, la perfezione della saggezza in senso del Dhamma significa vedere la natura vuota dei fenomeni. Vuota non significa che è ineffabile o che non c'è niente. Vuota significa che non c'è una qualità particolare che rende questa situazione buona, cattiva, desiderabile, non desiderabile, no? Che rende quella una persona chiusa in sé, nella pelle, no? È quello che rende questo o quella persona o una persona io, no? La saggezza vede che per ogni percezione che sorge non è la raffigurazione, diciamo così, reale, assoluta di qualche cosa che esiste. È sempre un'immagine, sempre una proiezione, sempre una percezione. Quando tu hai il coraggio di rimettere in discussione le percezioni, no? Di riaprirti in modo fresco, di considerare, no? Tutto sorge per cause e condizioni. Qualche cosa che sembra piacevole sulla base di certe premesse, ma ecco che se cambio punto di vista potrebbe essere veramente molto spiacevole. Per parlare della saggezza meditativa, della saggezza, diciamo, che vede l'impermanenza dei fenomeni, bisognerebbe avere un altro, diciamo, un altro ambito, quindi non nell'ambito delle paramite, però la perfezione della saggezza, quando è portata, diciamo così, al suo massimo vertice attraverso la visione del risveglio, questo vuol dire risveglio, nel senso del Buddha, no? Vedere veramente la natura di come sorgono gli elementi di realtà. È più semplice di quello che sembra dai libri, No? Provateci con qualche cosa di cui avete molto paura o qualche cosa invece che vi attrae molto. No? Contemplate, che cos'è? È una percezione. Percezione vuol dire un significato, un insieme di concetti che c'ha dentro un certo significato, suscita certe sensazioni, c'ha certe emozioni, c'ha certe associazioni. Da cosa è tenuto in piedi? Da uno o due desideri? Se tolgo questo desiderio e lo poggio un attimo, che cosa cambia qui? Noterete come a volte situazioni che sembrano incredibilmente importanti e desiderabili, quando magari varia anche un piccolo dettaglio in tutta questa costruzione, crollano, cadono, no? Diventano neutre o diventano addirittura dolorose. Naturalmente nelle relazioni umane lo vediamo costantemente. Dubito che quando voi pensate come amo quella persona, come voglio bene a quell'amico, come mi... fermatevi, no? Riflettete, guardate bene. Notate se è veramente così. Notate che intendete per amore. Notate se veramente al 100%, 24 ore su 24, per tutto il tempo, no? C'è sempre stata la stessa costanza di sentimento. Dubito. Notate un corpo, pensate per esempio a un corpo, a un oggetto che voi considerate bello, o che bel cielo, che bella persona, che buon piatto di minestra, fermatevi, osservate, sentite, notate, dov'è il bello qui? E ora? Per esempio io dopo che ho mangiato tanti biscotti, l'idea del 18° biscotto mi nausea. Eppure quel biscotto mi piace tanto, ma è vero? Ecco, la saggezza non si limita a farne una battuta, la saggezza vive da quella prospettiva, quindi lo sente, lo sa prima di andare al biscotto. Mi spiego? Mangia il biscotto, ma mentre mangia il biscotto, quel piacere del biscotto viene osservato, contemplato, capito dalla saggezza già come qualcosa di vuoto. Non è il biscotto che è buono, è questo insieme di situazioni, incluso il fatto che il primo biscotto uscito dalla scatola mentre sto guardando quel film ci voleva proprio il biscotto, e c'è tutta questa costruzione fantastica che lo rende buono. Questo che cos'è? Sono i quattro elementi: terra, acqua, aria, fuoco. Si sbricia, non c'è più niente. O può essere l'orrendo biscotto. Date un biscotto a uno, non so, che ha appena vomitato. Sì? Questa è la saggezza. Allora, noi mentre ci riflettiamo lo vediamo, però nelle situazioni che a noi sembrano importanti della vita, i grandi dolori, le grandi passioni, ci sembra che la saggezza non può, invece può essere applicata nel vedere la relatività. Relatività non vuol dire tutto è relativo e poi vado via. Relatività vuol dire accorgersi proprio dei mattoni con cui si costruisce questa cosa, e che basta togliere un mattone e tutto cambia o crolla. Quindi mentre mangio il biscotto, no? La saggezza sa che non c'è nessun buon biscotto o cattivo biscotto o neutro biscotto, neanche c'è un biscotto a ben vedere, perché che cos'è quell'azione? Sì, se veramente portate tutta la vostra attenzione con saggezza su quello, non è che il biscotto è buono, se non ci fosse la bocca, sì? I denti che lo masticano, la lingua, un certo apparato, e mettiamo che l'apparato nervoso in qualche punto sia danneggiato, dove andrebbe a finire il piacere del biscotto? Quindi non c'è il buon biscotto o il desiderabile biscotto, ma c'è quella particolare esperienza in quel momento che è piacevole. Quindi alla fine la saggezza vede che si tratta di un momento di sensazione piacevole che sorge e cessa, punto. E lo stesso si può dire della situazione terribile che io cerco di evitare. Di che è fatto? No? Quindi quando comincia a prendere un po' più piede la saggezza, no? Vi accorgete di come l'energia respira un po' di più, nel senso che quando vi siete posti un proposito, no? Dove applicare la vostra energia, che sia essa spirituale, quindi relativa per esempio all'esercizio di un'altra virtù, alla meditazione, o che sia anche mondana, no? Basta che sia chiaramente qualche cosa che voi sapete di essere utile, insomma, costruttivo e buono. Vedete che tutti quei ma, però, ma, eccetera, che impoveriscono l'energia, impoveriscono l'applicazione, o la rendono frenetica, la rendono ambiziosa, la rendono tesa, quindi no, l'effetto dell'energia che è come la corda di violino troppo tesa o la corda di violino troppo lenta, vero? Questo è un po' quello che dovete guardare in dire, troppo tesa, troppo lenta, come applicare. Tutti questi fenomeni, quando c'è un po' l'applicazione della saggezza, l'energia c'ha libero corso, perché tutti questi cosiddetti ostacoli, i vari dubbi, i vari scoraggiamenti, i vari problemi, la saggezza li prende, li apre, li spacchetta e mostra, cioè, guarda, non è un mostro alla fine, non è un grande problema. E di nuovo quindi l'energia può fluire. Oppure la saggezza dice: amico bello, ma guarda, ci siamo fermati e abbiamo fatto bene, perché qui stiamo andando in una direzione che non sta molto pagando, non sembra essere appropriata, quindi è inutile che continui a sforzarti da quella parte, perché no? La saggezza osserva e vede che non vale la pena. Allora a quel punto l'energia dice: va bene, mi rilasso un momentino, prendiamo atto di come stanno le cose. Quella sarebbe l'equanimità. Ci avete presente, ve lo siete imparato a memoria l'elenco delle 10? È importante, perché così possiamo fare dei riferimenti, se no non capiamo niente. Imparateli a memoria. L'equanimità è quella che è menzionata in fondo, che prende atto. Cioè, le cose stanno così. Le cose stanno così. L'energia si rilassa un attimo e piano piano, quando è il momento, può venire ridirezionata. Quindi ho, per esempio, su questo tema, no, ho postato anche sulla pagina di Mestre. Qualcuno, avete veduto il canto delle 10 paramì? Ecco, quel canto, adesso poi proveremo, se volete fare questo esperimento di coro, è un modo, no? Questo fatto di prendere un testo, di ripeterlo, di memorizzare queste 10 paramè, di applicarsi nel canto, eccetera, di applicarsi nel pali, è proprio un modo per sviluppare questo senso di applicazione. Lo vedete in un qualche cosa di molto astratto, no? Nel senso di, vabbè, un canto di 10 paramè, che me ne importa, non è che se mi si rompe la macchina posso fare il canto di 10 paramè. No, però, e può essere un piccolo laboratorio, vi assicuro, niente male, per assaporare il modo in cui si può compiere un'applicazione, il quale modo poi voi lo potete riportare nelle cose da fare. Per esempio, per me c'è un elemento dell'energia, nel modo che ho trovato, no, che funziona bene per me, dell'applicazione dell'energia, che ha a che fare con la giocosità, no? con l'elemento ludico, perché la parola energia, coraggio, perseveranza, tutti immaginiamo, no, Terminator o questi grandi, no, tizi con la spada. Io invece penso sempre a qualche cosa di molto più appunto giocoso, nel senso serio del termine, no? Nel senso che il gioco è qualcosa che può veramente impegnare molto, però a un livello senza brutalità, capito? Senza forza bruta, senza voler ottenere qualche cosa. Quindi per me la giocosità è un tipico sintomo che la mia energia è ben spesa. Quando prendo le cose terribilmente sul serio, inclusa la meditazione o le cose della mia vita, le virtù, sai, la V maiuscola, eccetera, tutto diventa piuttosto pesante, capisco che l'energia non è calibrata. In genere quello che manca è un pizzico di saggezza, che la saggezza di per sé, come abbiamo detto, ha questa funzione di sfrondare, di vedere la vacuità delle cose. Vacuità vuol dire spazio, no? Di creare spazio in qualunque situazione, di non farla percepire come qualcosa di solido, di assoluto, e quindi ci puoi giocare. Quindi che c'entra il canto in tutto questo? C'entra perché quel tipo di modo di imparare, di ripetere, di cantare, no? Vi fa sentire a un certo punto se c'è piacere, se c'è un senso di gioco nell'applicazione, e la mente si eleva, e la mente si diventa gioiosa, e la mente si concentra, che è il motivo per cui questi canti tradizionalmente in tutte le scuole buddiste vengono così consigliati come preliminari, per esempio, della meditazione. Se uno è molto afflitto, molto teso, non riesce a meditare, non mi va di meditare, per esempio cantarello o ripeto dei sutta, no? Ma non stiamo meditando, non facciamo niente di serio, non ti preoccupare, cantiamo una canzoncina, mi dico, no? Ripetiamo qualche cosa. E mentre ripete, e mentre i tipi danno piano piano, no? Riconquista un sentimento, un senso di qualche cosa di un po' più arioso, poggia quell'impedimento, quell'ossessione, e comincia a entrare in un'altra modalità. Quindi abbiamo messo in connessione oggi l'energia con la saggezza, abbiamo anche accennato al fatto che il suo, diciamo, sì, corrispettivo, o come possiamo chiamarlo, non opposto, perché non sono opposti, ma insomma, come si chiama qualcosa che non è controparte?
Complementare,
brava. Il suo complementare può essere l'equanimità fa un passo indietro, non si impegna attivamente l'equanimità, no? L'equanimità prende atto. Per esempio, abbiamo parlato della generosità, proprio con te, no? La generosità, no? C'è questo senso di espansione, e l'energia gli dà il braccio, no? Dopodiché uno constata con saggezza gli effetti, no? Quello che ha fatto, come l'ha fatto, verso chi l'ha fatto, vede, l'equanimità si apre e dice: beh, è andata così, le cose stanno così, no? Non devo salvare X, Y, Z, non, gli effetti sono questi, è in grado di ricevere le cose come sono. L'equanimità è quella capacità di non investire l'energia in un'azione, di non necessariamente intervenire per modificare qualche cosa, di non applicare il desiderio, anzi di sospendere il desiderio, di dire: ognuno è responsabile delle sue azioni. L'energia è quella che dice: c'è una buona azione da fare, quindi la faccio. L'equanimità dice: sì, ma se va bene o male, se la persona poi ne trova beneficio o no, spetta a lei, non a me, sì? Quindi parleremo poi dell'equanimità, la richiameremo in causa, come abbiamo richiamato in causa la saggezza, sì? Perché l'equanimità, upekkha parami, è una parami a suo in sé per sé, però mi piaceva menzionare che oltre agli occhi della saggezza, allo sguardo della saggezza, l'energia ha per suo complementare l'equanimità, ed è quello che avete, spero, sperimentato nella meditazione guidata, giusto? Che se c'è troppo desiderio di, no, modificare qualcosa, troppo desiderio, tutto si tende, c'è bisogno dell'equanimità. Ora le cose stanno così, va bene così. Se c'è troppa equanimità, tutto è stagnante e diventa indifferenza. Quindi anche la nostra vita comincia a diventare questo passivo, accettare le cose come sono. Invece l'energia è quella che si impegna a cambiare, e si impegna ad andare dove volete andare, non dove le circostanze ci vogliono far andare. Ma l'equanimità, sempre appoggiata alla saggezza, è quella che dice: sì, va bene, però prendiamo atto di dove siamo. Prendiamo atto che certe cose in questo momento sono così, le condizioni sono così, non si può sollevare un macigno, no, di 200 kg con lo stuzzicadenti. Quindi l'equanimità dice: c'è il macigno da 200 kg in questo momento e c'è uno stuzzicadenti, che facciamo? Sì? Sì? Quindi è importantissimo capire, ecco perché bisogna impararli sempre queste qualità nel loro contesto e come gruppo, mai fissarsi con un'unica cosa, perché quell'unica virtù può diventare un orribile difetto quando non è temperata da questi altri. Quindi oggi abbiamo parlato dell'energia con gli occhi della saggezza e col complementare dell'equanimità. Poi rivedremo l'equanimità quando parleremo di metta. Sono gli ultimi due, benevolenza e equanimità, sono in fondo a questa lista. Non credo ci sia un vero motivo per cui uno è messo prima e gli altri dopo. Credo che sia solo una lista tradizionale, però la seguiamo così per darci un ordine, no? Quindi la possiamo richiamare. E quando parleremo della pazienza, per esempio, canti della pazienza, cominceremo anche a vedere